Benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
Sono un ribelle, mamma.
Pronto? Passami la mamma. Lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino. Avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire. Resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male. Dormo fuori, non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici. Vediamo, torna pure a letto. Domani arrivo, ok, te lo prometto. E per favore stira la maglietta. C'è un concerto, mi serve quella rotta. Ricorda di comprarmi dei calzini.
Molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti di numero zero, ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina,
non si poteva entrarci dentro,
perché
bella davvero,
in via dei matti numero zero,
ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento, non si poteva andare letto in quella casa, non c'era il tetto, non si poteva fare la TV perché non c'era vasino lì, ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero, ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
Minuti, un buonissimo pomeriggio a tutti voi da Babaluba, a voi ragazze e ragazzi, bambine e bambini. Bene, quest'oggi è una puntata speciale, inizia da oggi il cosiddetto un ospite al mese di Sono un ribelle mamma. E quest'oggi sono in compagnia, insomma, direi di un amico che conobbi in passato, molto passato, alla Salone del Libro per Ragazzi di Bra. Non so quanti anni fa, un po' di anni fa, penso 2012, una roba così. Prima, non mi ricordo più, forse 2004 addirittura.
Sì, sì.
Ecco, 2004. Attraverso altri amici, insomma, ho il piacere di conoscere Giorgio Somacal, che è qui con noi.
Ecco, un saluto.
Ciao Giorgio.
Ciao a tutti, soprattutto a chi ci sta ascoltando. Io ho ricevuto questo invito molto simpatico e
simpatico,
di
mi
venire
piace
a parlare un po' di me, di quello che combino, di quello che faccio.
Sì, anche perché allora Giorgio è un fumettista, un illustratore e ha scritto e illustrato diversi libri per ragazzi e quindi siamo qui per parlare di quelli, ma siamo qui per parlare un po' del suo lavoro e un po' secondo me anche mi piacerebbe per dare spunto un po' ai bambini, alle bambine, ai ragazzi su come intraprendere magari questo tra virgolette lavoro.
Sì.
Lavoro, un lavoro, sì, perché
sì,
poi
sì,
è
sì,
un po'
sì,
difficile a volte, no? Sbarcare il lunario, ecco.
Ecco, sì, direi che è sbarcare il lunario, però comunque è un lavoro interessante, una passione che è diventato lavoro da parecchi anni ormai. Sì, io lo considero un lavoro.
Bene, bene, sono contenta. E appunto la prima domanda che voglio farti è proprio quella del insomma, com'è nata la tua passione per il disegno?
E guarda,
quanti anni fa?
Ma parecchi anni fa.
Quanti anni avevi?
Guarda, io quando presento mi capita spesso di andare nelle scuole, no? Anche primarie, secondarie, mi presento e c'ho un piccolo PowerPoint che metto sulla famigerata LIM, no? Utilizzata
sì,
ormai noi avevamo la lavagna col gesso,
sì,
e loro hanno la LIM. E l'esordio è una foto mia a 5 anni con in mano un fumetto di tiramolla. Per cui la mia passione per il fumetto e per il disegno nasce molto
alla scuola dell'infanzia, proprio
da piccolo. Poi l'ho sempre coltivata, ho cominciato a copiare i fumetti che mi piacevano, i personaggi che mi piacevano e il disegno mi ha accompagnato per tutta la vita finché a un certo punto è diventato un mestiere.
Ma tu hai fatto una scuola? Oppure invece sei andato proprio a ruota libera perché no, eri bravo?
Ma no, non lo so se ero bravo, avevo la passione, mi considero autodidatta. Non ho fatto scuole anche perché ai miei tempi non c'erano ancora le scuole che ci sono adesso del fumetto, le occasioni erano degli incontri con dei professionisti. Mi ricordo che ho fatto un piccolo corso di 4 lezioni, mi pare fossero, organizzato dall'Arci Comics di Torino, e lì conobbi già una serie di persone, in particolare Silver, che era l'inventore, creatore, disegnatore
di Lupo Alberto,
e questa cosa qua in parte mi ha segnato. Perché io poi appunto ho cominciato la mia attività collaborando con lui. Tutto quello che ho fatto precedentemente era tutto lavoro, diciamo, di concorsi, partecipazione a concorsi di satira, di fumetto, pubblicazioni su giornali locali. Però l'ho sempre fatto. Poi mi ricordo quando lavoravo in fabbrica disegnavo anche le vignette per il sindacato, cioè il disegno è sempre
era
stata,
parte di te.
È sempre stata la mia passione, la mia salvezza, la mia terapia anche, perché
bene,
secondo me il disegno è terapeutico.
Assolutamente sì, lo penso, perché quando vedo disegnare mio figlio o i bambini in generale è proprio quello che dici tu, è proprio terapeutico, tirano fuori tante cose che non dicono e che le disegnano, quindi
sì, è un mezzo molto forte di espressione che se coltivato e fatto diventare non necessariamente un mestiere però qualcosa di importante nella tua vita ti aiuta tantissimo, almeno a me mi ha aiutato nei momenti belli come anche in quelli brutti, è proprio terapeutico, cioè io se non disegno non sto bene. è una mia necessità fisica proprio.
Intanto vi ricordo il 346-6673-263 se volete mandare qualche messaggino, se volete fare qualche domanda a Giorgio. O lo 011-24-95-669 se volete chiamare in diretta. Bene, quindi inizi a disegnare copiando i fumetti,
sì.
Copiando gli altri fumettisti o illustratori o disegnatori, insomma. E poi però inizi a lavorare in che modo? Conoscendo Sida Silver in poi?
Allora, se devo trovare un momento proprio centrale che mi ha dato il là, è stato partecipare a un concorso nel 1986 ad Alassio, si chiamava Spazio Bianco. E insieme a un amico che studiava i testi facevamo una striscia a fumetti che si chiamava The Nuclear Family ed era la storia di una casetta sotto una centrale nucleare. Non si vedevano mai gli abitanti, ma dai panni stesi con camicie a quattro braccia, pantaloni a tre gambe, animali deformi, si capiva che forse la centrale nucleare condizionava un po' la vita
un pochino,
di questo.
Sì.
Ecco, allora abbiamo partecipato a questo concorso con questa serie di strisce, lo abbiamo vinto e ho ricevuto il premio dalle mani di Silver.
Ah, bene.
Quindi, dopo tre anni, nell'89, mi sono accorto che sul fumetto di Lupo Alberto non c'era solo lui che disegnava, ma qualcun altro, e mi sono detto avrà bisogno di collaboratori. Ho fatto, allora non c'era ancora la posta elettronica, ho fatto un bel pacco di fotocopie, gliel'ho spedite, mi hanno fatto fare delle prove e sono partito.
Ah, bene.
E ho scritto e disegnato tre storie di Lupo Alberto. Dopodiché Silver voleva aprire un fumetto nuovo che usciva in edicola e mi ha chiesto: vorresti disegnare questo personaggio?
Che
e io ho detto
Cattivic,
ideato da Bombi. Ho detto: cavoli, è bellissimo, lo leggevo da piccolo, perché Cattivic è nato nel, se non erro, nel 1967. E quindi sono partito.
Quindi la pronuncia è Cattivic,
sì,
non Cattivic.
E questo è un grosso problema.
Perché io dico sempre Cattivic.
Ci chiedono, tutti ci chiedono: si dice Cattivic, Cattivic o Cattivic?
Chi lo sa?
Da cattivo, Cattivic. Da cattivo come Diabolic, da diabolico.
Ah,
però
okay.
Ognuno poi lo dice come vuole, non è un problema questo.
Poi vabbè, personaggio fantastico, e poi hanno fatto anche una serie televisiva, io le ho viste un sacco.
Che sì, sì, la serie a cartoni animati più brutta del
più
mondo.
Più brutto, me l'avevi detto.
Perché è fatta a costi molto bassi, ma eccezionale, perché il personaggio ha una forza dirompente, molto divertente, e si trova ancora su YouTube. E io allora ho partecipato al disegno dei layout dei cartoni animati, e è stato divertente anche quello, anche se la mia passione è sempre comunque il disegno su carta.
Su carta, sì,
sì, sì.
Ma disegni a matita, matite solo o anche acquerello, qualche tecnica diversa?
Allora, quando posso disegno in maniera tradizionale utilizzando acquerello, acrilici, matite colorate, facendo anche una tecnica mista. Quando ho fretta e necessità proprio anche di lavoro, faccio il disegno in analogico normale su carta china, nera, con strumenti diversi, e il colore lo do a Photoshop,
okay.
Al computer. Però preferisco fare le cose tradizionali, mi piace molto il contatto fisico col materiale carta e pennelli, matite, strumenti vari.
Bello, bello, infatti bello ancora trasmettere ai bambini questo, questa manualità che a volte si perde un po', no? Soprattutto adesso con la tecnologia.
Ma la manualità c'è comunque anche con i programmi al computer, per chi lavora come i nuovi, i giovani, mm-hmm, disegnatori anche di fumetti o illustratori che lavorano essenzialmente con il computer, esiste comunque, perché il gesto è lo stesso, ma io devo sentire la resistenza della punta
è
della
proprio
matita.
Il materiale, ok,
esatto, sulla
che è in mano.
Carta, mm, sulla carta, il pennino che scorre, hai capito? Cioè
sì,
questo
sì,
tipo
sì,
di...
è proprio differente quello.
Ma io sono un vecchio ormai disegnatore, per cui sono ancorato a queste tecniche.
No, ma invece secondo me è proprio bello quello. Quello che dici tu, far sentire proprio la materia,
sì,
no? Che ti passa tra le dita. Quello al computer, sì che usi le mani, però anche, un'altra cosa.
Anche perché...
cioè usi il mouse, cos'è?
Esatto.
Io
usi
ho delle pennette.
Dalla tavoletta grafica, mm, alla Cintiq, che è questo computer. Però sostanzialmente io credo che sono tutti strumenti meravigliosi che, di cui bisogna conoscere, saper utilizzare, però bisogna saper disegnare, e il disegno è la prima cosa fondamentale, è proprio, tu devi imparare con la matita sulla carta e fare una quantità enorme di disegni prima di essere sicuro di quello che stai facendo, prima di ottenere un tuo stile, una sicurezza, insomma. E questo lo fai non imparando i programmi in 3D o,
no, certo,
o come si utilizza il programma di illustrazione, lo impari prima disegnando a mano sulla carta.
Assolutamente sì, sono d'accordo. Facciamo una pausa musicale, adesso abbiamo ascoltato i King Gizzard, The Lizard Wizard, questo gruppo con questo nome incredibile, adesso è un gruppo un po' più facile, The Ferris Brother.
Said Miss Gallows, our human sorrows, just like our lives are flickering and brief. The life hereafter, I said with laughter, is like the radiance when a storm cloud. She said, Your Highness, Thomas Aquinas, wouldn't God die if death were such a gift? Candy gallows, don't ask me how the time.
Bene, un ascoltatore o un'ascoltatrice ci scrive: Cattivic, adesso mi hai condizionato nello scoppio a dirlo, brivido, terrore, raccapriccio.
Eh sì, era la didascalia che compariva all'inizio del titolo, c'era una storia di Cattivic, brivido, terrore, raccapriccio, e quindi...
E poi vabbè, è un personaggio abbastanza strano, eh.
Allora, se posso ti racconto questo piccolo
aneddoto. C'era un aneddoto.
Allora, io l'ho disegnato per un certo periodo, poi a un certo punto in una storia Cattivic stava guardando alla TV un mago tipo Giuncas Casella che ipnotizzava gli spettatori, e a un certo punto ha detto: spogliatevi. Lui si spoglia perché Cattivic c'ha una tuta addosso come Diabolik, perché nasce come parodia di Diabolik, ce l'ha nera non perché è nera di colore, perché lui non si lava mai, è nera di sporco. Comunque in sostanza si toglie la tuta, rimane nudo. Allora io faccio i disegni, poi li porto in redazione da Silver, e lui li guarda e fa: però qua c'è un problema, cioè, e qui devi mettere una peccetta con scritto censura all'altezza dell'inguine. E come? Perché? E lui fa: ma perché Cattivic è brutto, è gobbo, è strambo, ma è un uomo. E io non l'avevo mai considerato, ma effettivamente è un uomo, è una specie di Quasimodo, il campanaro di Notre Dame, tutto deforme, tutto perché storto. Lui vive nelle fogne, Cattivic,
sì.
E insomma non è proprio l'ambiente più salubre del mondo, e quindi ha questo aspetto. Poi per chi lo disegnava come me era divertente, perché ufficialmente non ha il naso, non ha le orecchie, si vedono gli occhi.
Quattro, una macchia nera,
quattro
con questi
peli
occhi.
Sulla testa, la bocca. Però quando ha bisogno, perché c'è un odore oppure un rumore, allora sbuca fuori il naso e l'orecchio, per esempio, no?
Ah.
Ecco, perché comunque la potenza del fumetto comico ti permette di fare quello che vuoi, no? Però sì, è un personaggio fantastico. Io non mi sono mai divertito tanto come quando disegnavo Cattivic, perché tirava fuori, come diceva Bombi, che era quello che l'ha inventato, che ha inventato Nick Carter, lo Stormtrooper, no? Diceva che era proprio la parte più cialtrona di noi, cioè quella che fa gli scherzi, che è col Cattivi, che era questa dimensione di sfogo, no? Divertente. Infatti ne abbiamo combinate di ogni sulle nostre storie, abbiamo scritto.
Ma nelle strisce compare anche quella figura di quella... dell'impiegato piemontese,
sì,
lì,
sì.
Che
sembra
lo doppio, non così un doppio, insomma, sì. Fanno parlare in piemontese, fa ridere, insomma.
Ah, e beh, ma perché nel cartone animato la voce gliel'ha data Bruno Gambarotta,
ecco,
che parlava in piemontese. Ma sostanzialmente Cattivic nasce da Bombi, che viveva a Bologna, ma lui è modenese, per cui tutte anche gli ambienti della città di Cattivic sono modenesi, cioè la città di notte, perché Cattivic esce di notte, per cui questo impiegatuccio, che è la vittima prediletta di Cattivic, che Cattivic aspetta dietro l'angolo mentre lui sta tornando dal lavoro tardi, ecco, questo impiegatuccio, che si chiama Gino Solitomino, non è piemontese, lo era nei cartoni animati, però è una specie di monsieur Travette proprio, cioè il, l'impiegato medio,
sì,
no?
Sì, quello medio.
Anche un po' disperato perché deve portare i soldi a casa alla fine del mese.
Sì, sì, che poi lui, che fa di ogni, comunque è un po' abbastanza sfigato, direi, no? Nel suo genere. E poi improvvisamente, non so, appare questo personaggio impiegato che io mi ricordo questa scena, quella scena di quella apriti porta, a me quello della porta era fantastico.
Ma
perché
se vuoi...
E lui poi alla fine apre la porta e se ne va al lavoro. Ciao, saluta la moglie.
Guarda, non so se abbiamo tempo, ma lì c'è un altro aneddoto su quella storia, la porta, che è stata prima fatta a fumetti e poi a cartone animato. Ha avuto un discreto successo perché nasce proprio da una cosa reale. Nel senso che io vivevo in questa casa di ringhiera, al fondo l'ultimo appartamento del balcone, dove, e c'era all'inizio invece, appena salita la scala, c'era una porticina che il mio vicino di casa chiudeva puntualmente a chiave. Allora, quando veniva a trovarmi il mio amico Piero Lusso, che è poi lo sceneggiatore della storia, mi suonava, io dovevo percorrere tutto quanto il balcone, aprire la porta e poi gli dicevo: senti, la lascio aperta così quando te ne vai è già aperta. Invece regolarmente veniva chiusa, per cui era un su e giù estenuante. E allora a un certo punto ho detto a Piero: qua bisogna fare una storia.
Quindi era proprio quella lì, apriti porta.
Apriti porta, che era sempre chiusa sta maledetta
poi
porta.
È bello perché lì parte con tutta, no, i riferimenti cinematografici, e lì un po' uno deve conoscerle quelle cose, perché a volte i bambini si vedono una roba così. No. Però è divertente lo stesso.
Ma sì, perché noi abbiamo questa abitudine di citare i film, la musica, lo stesso fumetto che amiamo, lo infiliamo dentro. Poi se qualcuno coglie la citazione si diverte, se qualcuno non la coglie non importa, perché tanto la storia va da sé, è sempre divertente. Ma è una cosa, certo, che faccio quando poi parleremo anche dei libri per ragazzi, che continuo a fare ancora adesso, cioè a me piace mettere dentro ciò che faccio, ciò che mi piace, e allora, che ne so, la citazione del film oppure del personaggio che ho amato, e quindi penso che il lettore, certo non il ragazzino che non lo conosce, ma magari il papà o il nonno che compra il libro per ragazzi, coglie la sfumatura e si diverte anche lui.
Infatti, allora ci si diverte in due,
certo.
Sicuramente.
It's how I paid my rent from their abundance.
And valley dirt, it's got a quarter billion bugs and worms, and enough mycelium if you laid it end to end would wrap around this entire earth. As though the sun were not enough, we get a shining moon for most of the month, and then there's fireflies and candlelight and the hidden light inside the power lines in abundance.
Abundance!
nel frattempo ce la chiacchieriamo qua così dietro le quinte, e appunto parlavamo un po' dei tuoi personaggi, dei tuoi libri. Da dove vuoi iniziare? Perché insomma ne hai fatti tanti.
Allora, sì, ho fatto diverse cose. Mi piace pensare che sono ricordato per Kathy Vick, perché l'ho disegnato per 15 anni, mi sono divertito un sacco, mi manca tanto, lo farei anche di nuovo, perché è veramente un personaggio strepitoso. Però nel frattempo, come si dice, per campare, perché questo è un mestiere anche che ti permette di vivere a volte, ho dovuto fare altre cose. Allora ho collaborato anche con Il Giornalino, che era questa pubblicazione, dico era perché c'è ancora ma è abbastanza sparito, quello al quale ho collaborato io era veramente un giornale fantastico per ragazzi con grandissimi nomi del fumetto italiano che sono stati poi anche pubblicati su altre riviste, che ne so, Micheluzzi, Caprioli, Gianni De Luca, un sacco di gente bravissima, no? E io ho collaborato prima disegnando una serie, una miniserie di storie brevi che si chiamava Zia Agata, che era la parodia di Agatha Christie. E poi ho fatto con Piero Lusso, sempre questo sceneggiatore che lavora ancora adesso per Lupo Alberto, abbiamo fatto una serie di fantascienza, di racconti di fantascienza per ragazzi, che si chiama Contatti. L'abbiamo raccolto poi in un volume che è uscito negli ultimi anni per una piccola casa editrice che si chiama Sbam Libri, alla quale con la quale collaboro ufficialmente, sono direttore artistico.
Infatti ho letto, ecco, direttore artistico.
Ecco. Poi niente, velocemente ho fatto anche, sempre con Sbam, la raccolta delle strisce che uscivano su Scorpio, che è un settimanale storico di fumetti, che esce in edicola ancora, finché ci saranno le edicole, che si chiama Rapa e Nui. E sono sostanzialmente due sculture dell'Isola di Pasqua, che abbiamo colto la sfida di farli muovere, di farli vivere, di farli saltare, di farli, insomma, è una cosa abbastanza divertente. Ovviamente non ci sono solo loro, c'è poi un contorno di altri personaggi, però è come il mondo visto dal punto di vista di loro dall'Isola di Pasqua, ed è divertente.
Ma visto che uno sorride e l'altro invece è un po' più serio.
Sì, sono... Rapa è più cicciottello ed edito all'ozio, alla pizza, alla birra, e lui invece è molto intellettuale, molto serio, va su internet, legge tomi pesantissimi, e pare che, come sempre nella vita, alla fine abbia ragione lui nelle varie lucubrazioni, nei dialoghi che hanno. Invece a volte inaspettatamente la schiettezza e la semplicità naif di Rapa risolve poi certe questioni.
Una domanda che mi viene così parlando dei personaggi, come ti vengono le idee sui personaggi, sulle storie? Cioè c'è un giorno, non so, apri la finestra, guardi una cosa e dici: oh, adesso disegno un uccellino che la so, cioè, per dire, una cavolata,
Ma però le idee vengono, se dovessero pagarmi solo per le idee che mi vengono, io sarei milionario ormai. Le idee vengono, il problema è poi riuscire a strutturarle bene in una storia. Per esempio Rapa e Nui sono nate da una vignetta che avevamo fatto ambientata sull'Isola di Pasqua con altri personaggi, e avevo disegnato in maniera comica questi Moai, e allora ho detto al mio amico che ha fatto i testi, ma perché non possiamo fare una serie con due statue dell'Isola di Pasqua? Il mio amico si chiama Augusto Rasori, è uno dei fondatori di Lercio.it, ancora pilastro di questo gruppo di sciamannati simpatici che lavorano in rete. E quindi niente, l'idea è nata da questo, dal disegno. A volte può nascere da una lettura, da un libro, da una persona che conosci, da una tua situazione personale.
No, per far capire anche a volte, insomma, ai bambini o ai ragazzi che ci ascoltano, come, perché a volte mettersi lì e dire: oddio, adesso devo disegnare qualcosa, e allora da dove può partire così un'idea?
Ma io penso che ognuno di noi ha delle idee, poi dopo la capacità di rappresentarle col disegno, con la scrittura, con la musica, con qualsiasi forma di espressione è più difficile. Però comunque ognuno di noi ha delle idee. Poi dopo anche, come dicevo prima, vanno poi sviluppate.
Realizzarle un po'.
Per esempio una storia fumetti ha necessità poi di essere sviluppata, di avere uno svolgimento, di avere una fine, insomma. Per cui l'idea iniziale va elaborata. Però comunque l'idea, cioè io non ho mai avuto delle problematiche, no, del vuoto mentale o della pagina bianca, assolutamente.
Io allora mi ricordo in passato uno dei primi libri per bambini che appunto ci hanno regalato, sono i picosauri. O forse anche bestiacce, perché mi ricordo uno, chi arriva prima?
Bestiacce arriva prima. E ha già un sacco di anni, perché è uscito mi pare nel 2010, per cui e continua a essere ristampato e venduto, perché è un libro
favoloso,
che ha una forza interna sua che va al di là delle capacità mie e di Pino Pace, che è lo scrittore col quale abbiamo realizzato questa serie. E ecco, riallacciandoci al discorso delle idee, come è nato questo libro? Questo libro è un bestiario di animali fantastici. Ci avevano invitato appunto nel 2010 mi pare a un laboratorio per ragazzi, e non sapendo bene cosa fare Pino disse: facciamo questa cosa che è un gioco che facevo con le mie figlie quando erano piccole, mettiamo insieme due animali e creiamo una creatura che nessuno ha mai visto. Per cui è nato il rinocerocchio, la cammellula, lo struzzello, tutti queste bestiacce le abbiamo chiamate, no? E la cosa bella è che in un momento di megalomania io, che mi chiamo Somma Cal, divento Sam Colam, l'assistente del professore che si chiama Pico Pane.
Pico Pane, che è Pino Pace.
Che è Pino Pace. E infatti i bambini più piccoli, poi quando andiamo in giro a fare i laboratori, ci credono realmente che abbiamo fatto questa avventura. Questo viaggio alla ricerca delle bestiacce, questo viaggio come quello che fece Darwin in giro per il mondo. Ed è divertentissimo fare i laboratori con i bambini, perché una volta che hanno capito il meccanismo per creare la loro bestiaccia, si mettono lì, le disegnano ed escono fuori delle robe meravigliose.
Sì, fantastiche. Sono d'accordo. Questa storia è pazzesca, perché è bello vedere voi due, no? Che siete dentro e partite per questo viaggio, e poi è molto didascalico anche, cioè scritto a mano, proprio come un taccuino di viaggio.
Sì. Allora, io nasco grafico, perché ho fatto la scuola da grafico, e a me quando posso piace confezionare il libro. L'ho impaginato, l'ho studiato, l'ho fatto io completamente, e l'idea è di fare una specie di carnet de voyage, cioè un diario di viaggio, come facevano gli esploratori di un tempo, che sì, prima della fotografia si facevano accompagnare da un artista che ritraeva gli animali e le cose che venivano scoperte, e faceva un diario realmente. Per cui questo
infatti non so se anche questo ma sicuramente l'altro è dedicato a un esploratore.
Sì.
Il picosauro è dedicato a un esploratore, perché ho visto una.
Sì, l'ha dedicato Pino all'esploratore Augusto Franzoi.
Mm-hmm.
Che morì nel 1911. Sì, Pino è della coppia, è la persona più colta e più intellettuale. Io sono un po' più cialtrone.
Vabbè, però fai dei super disegni. E infatti i picosauri anche, ci sono questi dinosauri, ecco, che sono anche lì un mistone, no, di cose.
Sì, allora,
io ad esempio a casa sono l'urlatrice, l'urlosauro, credo.
No, aspetta,
come si
gridosauro.
Chiama? Bravo, il gridosauro. Mi hanno battezzato la gridosauro. Invece mio figlio è quello schifo, il schifosauro. Ernesto è lo schifosauro.
Ecco, noi abbiamo fatto questa serie che spero continuerà, perché abbiamo in mente altre avventure. Per ora siamo fermi a tre volumi. Il primo era, è stato Bestiaci, il secondo Universo, che è l'avventura nello spazio, dove appunto anche lì scopriamo pianeti mai visti e creature aliene mai,
mai
scoperte, e poi ci inventiamo la macchina del tempo che mai nessuno aveva inventato prima d'ora, questo
con quello con i dinosauri,
esatto,
vero?
E andiamo in questa era preistorica che nessuno ha mai visto, che abbiamo battezzato lo Sper Giurassico, dove ci sono i picosauri, cioè i dinosauri scoperti da Pico Pane. E allora, che ne so, c'è il martello raptor, e il chiododonte, c'è il pollosauro, c'è il triceratopino,
insomma, quello con le, tutte le parrucche,
c'è il tricosauro,
il tricosauro che ha un sacco di parrucche anche molto funky,
sì, assomigliano un po' ai cantanti musicisti degli anni 70, molto variopinti,
no, però è divertente, però è anche, insomma, penso, cioè, ovviamente alla base c'è anche una realtà, no? E quindi quella dei dinosauri, quindi c'è un po' di tutto, c'è la fantasia e c'è anche la realtà, che è quella, insomma, in questo caso del dinosauro. Io li trovo splendidi questi libri.
Grazie. Io ogni volta che sia io che Pino facciamo degli incontri con i bambini, abbiamo sempre un rimando positivo su questi libri, perché nascono da la nostra voglia di divertirci, che nonostante l'età è rimasta immutata come quando eravamo piccoli, altrimenti io, se non ci fosse questo bambino dentro di me, io non farei questo
mestiere.
Meno male, mestiere.
Quindi c'è questo bambino,
certo che c'è.
Molti dicono che lo perdono.
No, il mio è allevato molto bene, è rimasto bambino, è cresciuto ovviamente una parte di me adulta, però la creatività, lo stupore, la meraviglia, il saper ridere, divertirsi, l'umorismo, viva Dio, è di nuovo una di quelle cose, insieme al disegno, che mi è servito come terapia nella vita, perché ognuno di noi ha avuto anche le batoste, no? Dell'esistenza, sono cose che servono, aiutano. Io ho sempre avuto questa preoccupazione, anche perché arrivo da una formazione cattolica con questo desiderio di fare qualcosa per gli altri, che è intimo nel mio carattere.
Beh, l'hai fatto.
E io ho sempre avuto questa cosa e penso che qualcuno, leggendo Kattivik, leggendo i miei libri, io penso anche a quelli che stanno in carcere, per esempio, no? E che si divertono, è l'obiettivo migliore che posso sognare. Per il mio mestiere, questo.
Certo, sì. Bello, sì. Facciamo una pausa musicale e poi torniamo con Giorgio Somacal a Sono un ribelle mamma.
Send to the one who understands my music. Burn.
Allora, parlavamo di appunto questo trittico in realtà, no? Bestiacce e poi il secondo quello sui ecco, l'Universo e poi c'è Picosauri. Ma questi libri come nascono? Nel senso che è anche difficile secondo me a volte, o facile, chi lo sa, avere un feeling con l'altro autore, in questo caso con Pino Pace, quindi come nascono poi? Quanto tempo anche a volte? Cioè, quanto tempo ci avete messo?
Allora, sia questi libri che i fumetti che ho fatto finora, non so se questa regola vale per tutti, anche i miei colleghi, per me vale il fatto che si imposta una bella relazione di stima, di amicizia, e si condividono magari degli interessi comuni che vanno dalla letteratura al cinema, al fumetto, quello che è, insomma. E quindi questi libri sono nati proprio con, come dicono gli inglesi, il brainstorming, cioè uno scambio di battute, a volte anche chiacchierate, veloci, scherzi, e nascono delle idee da questo. Poi io metto su carta, per esempio Bestiace è nato in un modo che non mi succederà mai più in vita di fare un libro. Ho disegnato la cammellula, ho preso il disegno, siamo andati in casa editrice, l'abbiamo fatto vedere al nostro editor, che ha detto ok, facciamo il libro. Abbiamo abbozzato un'idea di storia, ma lei ha visto il disegno e le è piaciuto subito. Per cui non è che dietro a questi libri ci sono dei meccanismi stranissimi, c'è semplicemente uno scambio di battute, di idee, molto ricco, per cui anche mentre facevo i disegni continuavo a mandare gli schizzi, le matite a Pino, e da questi magari venivano in mente delle idee, le caratteristiche delle bestiacce, e si continuava la storia. Cioè c'era un canovaccio di fondo, un'idea di fondo, e poi lavorandoci ci buttavamo dentro tutto.
Quindi anche a distanza, in realtà, perché non è che potevate, cioè, sì, vedervi, sì, sempre.
No,
quindi
no,
a distanza,
no,
buttavate delle idee, gli mandavi dei disegni e lui, e così via dicendo.
Sì, sì, sì.
Per
sì,
quanto tempo più o meno un libro così?
Non lo so, io penso che,
cioè, approssimativamente, può essere un anno, come...
No, 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 parliamo di mesi.
Ok, cioè, di mesi.
Sì, di pochi mesi, perché poi dopo magari il parto dell'idea è un po' più lento, però poi quando si deve fare il libro allora ti butti lì di buzzo buono e nel giro di un mese e mezzo, due mesi massimo, hai realizzato il libro.
Bene, beh, alla fine pensavo di più.
No, ho lavorato anche più in velocità, ad esempio, se poi vogliamo parlare dell'ultimo,
sì,
libro che ho fatto.
Questo è uno degli ultimi che volevo appunto un po' approfondire, sì, perché allora questi tre io li consiglio sempre a tutti quanti, adesso non facciamo pubblicità su dove, però tendenzialmente nelle librerie,
sì,
se chiedi il titolo.
Amo dire più la libreria che certe piattaforme. Forme,
no, la libreria,
una in particolare di cui non possiamo fare nome, ma che odio intimamente perché ha distrutto non solo il piccolo commercio, ma
certo,
fra un po' anche la grande distribuzione.
No, sicuramente le librerie indipendenti.
Sì, io ci credo molto nella libreria, come relazione proprio del lettore con l'oggetto libro e col libraio che consiglia.
Invece per caso si possono anche trovare in biblioteca oppure no?
Sì, 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 in molte biblioteche si trovano.
Bene,
anche
bene,
perché appunto Bestiace ha una vita lunghissima e...
Comunque Bestiace mi ricorda molto uno dei libri che ho a casa, Babonzo di Altan, che è un po' un mix anche quello,
sì,
di,
ma perché
di
Mondo,
strani animali.
Esatto, perché Mondo Babonzo nasce da un libro di Stefano Benni che si chiamava Gli animali di Stranalandia. Però allora adesso non voglio annoiare nessuno, ma questo gioco sugli animali, questi mix di animali, per me che sono un ragazzo degli anni 60, era già presente in quello che era Carosello, la pubblicità che c'era ai miei tempi in TV. C'erano gli amici di Gioele che era un, erano degli animali già così, creati con un mix fra animali diversi, no? Per cui poi penso anche che Iacovitti ha fatto qualcosa del genere. Non abbiamo inventato nulla, semplicemente il trattamento di una cosa che distingue il tuo prodotto, questo bestiace, e l'abbiamo inventato così, in questa maniera noi, però l'idea di fondo è già stata utilizzata.
Beh sì, io mi ricordo anche in passato un attore che burattinaio qua di Torino, Gufo Buffo, lui ad esempio avevo visto un sacco, perché lui fa questi spettacoli con i personaggi fatti con materiale di recupero, e mi ricordo tipo il Pipimbrello, quindi il Pipimbrello era questo ombrello che effettivamente se tu lo capovolgi ci sembrano le ali del pipistrello,
certo.
Quindi questo gioco di parole tra oggetti e animali è un po' quello che dici tu, no? Non si inventa niente, però
io penso che tutto quello che adesso dico magari una castroneria, ma tutto quello che è stato scritto e inventato è nella Bibbia, è il più grande romanzo dell'umanità, c'è
romanzo.
Tutto dentro, no, ma veramente c'è tutto dentro, tutte le strutture della narrazione.
Non lo so perché non credo di averla mai
tutto
letta.
Tutto ciò che viene poi raccontato dopo è solo elaborazione di fatto, perché non si la pretesa di aver inventato qualcosa è veramente una pretesa, secondo me, perché le idee sono nell'aria da secoli, e basta coglierle e poi appunto dargli una struttura buona, accettabile, divertente nel nostro caso, e via.
Bene, pausa musicale e poi parliamo del tuo ultimo lavoro.
Così è contenta anche Ginevra.
18.09 minuti, siamo sempre in diretta, sono Ribelle Mamma in compagnia di Giorgio Somacal. Volevamo appunto adesso parlare del tuo ultimo lavoro, Lupo Processo, che ovviamente io, a me mi è venuto subito in mente giustamente Lupo Alberto, perché comunque il lupo è anche blu e quindi insomma... poi magari non è lui, è un lupo generico, però mi è venuto in mente quello. Capire un po' insomma di cosa parla questo libro, e anche è un libro molto particolare perché è un libro interattivo, allora, dove i bambini possono fare delle cose.
Certo, allora intanto il racconto, proprio il testo, ha vinto nel 2022 un premio prestigioso che è il premio Andersen, il trofeo Baia delle favole,
sì, lo so,
che è proprio per la letteratura per l'infanzia, per ragazzi, è proprio un premio interessante. Dopodiché l'anno scorso è stato editato dalle edizioni Astragalo di Novara, in confezione libro proprio, e mi hanno chiesto di fare le illustrazioni. L'autrice Ginevra Van de Flor, anche con lei abbiamo, come spiegavo prima, avuto degli scambi durante la lavorazione del libro, no? Io mandavo a lei i disegni, commentavamo un pochino le cose. Ovviamente si chiama Lupo Processo, c'è un lupo come protagonista e io ce l'ho nelle corde.
Beh, tu arrivi da lì anche, no? Quindi.
Ho fatto un lupo che è un lontano parente di Lupo Alberto, è anche lui azzurro, è un pochino forse più cattivello nell'aspetto. L'idea di fondo è che questo lupo chiama al tribunale di Favolandia. In tribunale chiama quelli che gli hanno sempre fatto fare una brutta figura, cioè la parte del cattivo, e allora ci sono i fratelli Grimm, c'è Perrault, c'è Fedro, Esopo e ovviamente Walt Disney. E per sostenere la sua tesi chiama anche dei testimoni, allora vedremo un simpatico cappuccetto rosso cresciuto
che è diventata punk
sì, è diventata leader di un gruppo. E poi non lo so, la mamma dei capretti, tre porcellini e altri personaggi delle fiabe classiche. Ma la cosa interessante è che in questo libro ci sono anche gli atti del processo con i documenti, i capi d'accusa, i testimoni e tutto quanto, e poi si chiede al lettore di emettere il verdetto e dire: ma è proprio cattivo il lupo oppure lo hanno sempre disegnato così, no? Ecco, è aperto a qualsiasi interpretazione questa cosa, perché secondo me, io almeno per come l'ho disegnato, l'ho fatto furbetto questo lupo, per cui non lo so se racconta giusta fino alla fine, dipenderà dal lettore, no?
Beh, negli anni sì, ce la faccio proprio da furbetto simpatico però negli anni penso al personaggio lupo. Com'è cambiato in realtà, no? Hanno sempre poi fatto uscire tantissimi, negli ultimi anni, tantissimi albi illustrati con questo lupo in realtà che diventa divertente, che Cappuccetto Rosso si diverte con lui, ma poi c'è un'amicizia, cioè proprio dei libri un po' per sfatare anche questa paura del lupo che si è sempre avuta, no? Con i vecchi classici, no? Dove era sempre quello che andava a mangiare qualcuno, si riempiva la panza e boh. Ma invece sono usciti veramente tanti libri dove il lupo diventa divertente, dove viene canzonato, ma perché è quello cattivo, però è anche un po' ingenuo, no? E allora mi viene un po' in mente quello rispetto a quel libro, insomma, di Lupo Processo.
Sì, anche se qui il lupo, come dicevo prima, può essere veramente cattivo, può aver veramente mangiato la nonna di Cappuccetto
Rosso.
Quindi
poi sai, però il lettore decidere,
anche perché poi adesso non voglio fare i discorsi troppo difficili, ma la funzione della favola, dove si dipingeva il lupo come cattivo, era ovviamente il presentare le difficoltà, certo, dell'esistenza, sì, sì, e sì, il fatto che ahimè nella vita non c'è solo il bene, c'è anche il male, sì, e quindi attrezzare i ragazzini, i bambini a presentare già queste figure qui, sdrammatizzarle come stanno facendo tutta una serie di libri ultimamente per
tu
ragazzi.
Tu dici che è troppo?
No, va benissimo, va anche bene.
Beh, ci sono altri cattivi nel frattempo.
Sì, anche perché poi alla fine, diciamola tutta, il lupo è quello meno pericoloso rispetto ad altri personaggi che convivono con noi. Adesso, voglio dire, ce l'abbiamo di fronte ogni volta che accendiamo il telegiornale, no? I cattivi non sono i lupi.
No, assolutamente. Sì, sì. Anche perché, vabbè, ma forse il lupo, perché a me viene in mente l'idea che comunque è un canide, nel senso che sembra un cane in fondo, quindi capita a volte, oppure quelle classiche frasi che si dicevano, smettila di fare che sennò ti mangia il lupo,
sì,
quelle classiche frasi che ti diceva la nonna, sì, e che purtroppo sono entrate nelle paure dei bambini, no? Che poi quando vedono magari un cane si spaventano, per dire, però effettivamente i cattivi sono altri. E tanti altri,
sì, molti.
Che non sono siamo anche noi animali, però sono tendenzialmente anche più persone più che, sì, animali. Bene, 18-16 minuti, abbiamo ancora un quarto d'ora, Giorgio.
Sì.
Mettiamo una canzone e ci facciamo così una chiacchierata finale.
Ok, okay? Perfetto.
Dai.
Questo, sì, pezzo, ho visto che ci sono tanti libri sui lupi.
Questo pezzo lo riprendo da capo perché è veramente eccezionale. García People, un saluto a Diego perché questo, insomma, è la sua musica.
Don't waver with the times. Hard and mighty, way more gusto than you like. Hold on to this, 'cause once I'm off the road, you'll feel alone. Cater to your garden, make sure it's how you dreamed it. And once you're on a roll, don't bring us down.
Bene, 18 e 21 minuti, siamo quasi in chiusura, però prima di lasciarci volevo ancora chiedere a Giorgio se, non so, ha piacere di dare dei consigli o anche solo un consiglio a tutti, insomma, i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che, insomma, amano disegnare e vorrebbero diventare dei fumettisti o degli illustratori, chi lo sa, oppure amano disegnare e basta, per carità, quello potrebbe anche essere una passione base che non diventa per forza un lavoro, però in questo caso, visto che tu l'hai fatto diventare una tua professione, se hai un consiglio da dargli, oppure come iniziare, come ci sono dei corsi che si possono fare.
Sì, allora sicuramente il consiglio migliore è quello che dicevo prima, di fare come ho fatto io, di copiare. E quando andavo a scuola io c'era questa grande minaccia da parte degli insegnanti, dei genitori: hai copiato, come fosse, no, un delitto, un peccato.
Che non
no.
È tra copiare però, copiare,
copiare
è un'altra roba.
Copiare vuol dire... scegliere un disegno, un artista che ti piace, un disegnatore di fumetti che ti piace, e provare a imitare quello che ha fatto lui. Ricopiandolo vuol dire cercando di capire come fa, che ne so, le mani, i piedi, i nasi, come disegna la figura. Ecco, si impara così. Ovviamente dipende dal tuo gusto personale, per cui a me piaceva, che ne so, Andrea Pazienza, e guardavo Andrea Pazienza. Un altro piaceva Giorgio Cavazzano, guardava Giorgio Cavazzano. Mm-hmm. E si copia fino a quando, a un certo punto, quello che tu impari da ciò che ha fatto quel disegnatore ti rimane nella testa, nella mente, nella memoria e nella mano, e vai in automatico, e poi dopo un po' esce fuori quello che si chiama il tuo stile personale, la tua maniera di disegnare. Ecco, questo è il primo consiglio. Poi dopo, ovviamente, quando ho cominciato io non c'erano le scuole del fumetto, chi vuole può fare le scuole del fumetto, non è necessario.
Anche perché sono costose.
Ecco, infatti sono belle costose, però se te lo puoi permettere, viva Dio, beato te. Io non me lo potevo permettere, mio papà faceva solo l'operaio alle fonderie della Fiat, per cui io sono stato autodidatta. Però appunto consiglio le scuole, perché imparare da solo ci vuole molta determinazione, è un lavoro anche faticoso, perché dico sempre stare delle ore sedute al tavolo da disegno o davanti al computer, a meno che non ti piaccia, te lo devono dare come condanna, per cui voglio dire, devi essere determinato, motivato, e ti deve piacere, ogni tanto squilla il telefono.
Vabbè, siamo in diretta, è bello la diretta.
Però andare a scuola da qualcun altro, non necessariamente in una scuola, ad esempio aiutare un altro disegnatore, puoi imparare molto di più, perché questa persona ci è arrivata prima di te a capire le cose. Io... non è proprio un rimpianto il mio, però io ho cominciato abbastanza tardi perché ero in altre faccende affaccendato, però se uno fin dall'inizio ha le idee chiare, persegue l'obiettivo di voler fare il fumettista, l'illustratore, anche l'artista, io penso che sia uno dei mestieri più belli del mondo, perché la cosa bella, ragazzi, che consiglio a tutti è non smettere di sognare. Il concetto di fondo è quello: se vi svegliate un mattino e non avete sognato di notte, ma non continuate neppure a sognare di giorno, ahimè ragazzi, non è più una bella vita, bisogna continuare a sognare.
Ben bello questo, ci lasci un po' così. Hai citato Andrea Pazienza, e quindi mi viene proprio in mente uno dei tuoi illustratori preferiti, a parte Andrea Pazienza. O ti piaceva disegnare lui, perché però ti piaceva Andrea Pazienza?
A me piaceva Andrea Pazienza, poi comunque gli autori, alcuni autori che nessuno conosce o non conosce più, però diciamo in genere il fumetto underground americano, soprattutto Robert Crumb, quel genere di umoristico, grottesco. Non sono mai stato per il disegno prettamente realistico. A me piace far recitare i personaggi, deformarli in maniera caricaturale, dargli veramente carattere, no? E per cui ho questi riferimenti qua. E poi vabbè, la rivista Mad americana, che era le parodie dei film, di altri fumetti, era fantastica anche quello, c'erano grandissimi disegnatori. E per cui sì, i riferimenti sono quelli.
Sono quelli?
Sì.
Bene, grazie.
Grazie a voi, grazie a te.
Grazie Giorgio, adesso mettiamo un pezzo che ti piace, che ci hai consigliato.
Sì, mi piace.
Perché poi vabbè, io dico sempre che i bambini e le bambine, ragazzi e ragazze, devono ascoltare un po' di tutto. Poi magari quando diventano grandi si faranno i loro generi preferiti, potenzialmente devono ascoltare un po' di tutto, quindi sono ribelle mamma, metto tutto, jazz, rock, blues.
Brava.
Quindi così facciamo ascoltare un po' di tutto questi bambini, e poi chi lo sa, quando saranno più grandi decideranno loro se il metal gli fa schifo o il jazz non gli piace. No?
Giusto.
E quindi ora vediamo, puoi presentarlo anche tu.
No,
dai.
Penso che allora questo gruppo, che sono gli Style Council con Paul Weller che è il leader, penso che sia quest'anno ci sia la ricorrenza di questo disco dove c'era questa canzone che credo che tradotta sia "Tu sei la cosa più bella", che io dedico a una persona.
Diventiamo romantici.
Sì,
anche
molto, sono un romanticone.
Un romanticone, Giorgio, vedi? Bene, allora ti salutiamo e insomma ti ringraziamo molto per questa così chiacchierata insieme. E faremo, spero, al più presto, perché sono un po' lunga con i podcast, e quindi ci sarà il podcast su Sono Ribelle Mamme sul sito di Radio Blackout, e così potrete insomma riascoltare Giorgio, e poi magari metteremo qualche riferimento anche dei suoi libri e delle tue passioni, anche qualche libro. Ecco, una cosa che non ti ho detto: un fumetto preferito, un libro preferito da consigliare ai ragazzi, le ragazze? È difficile?
Allora, per i ragazzi non necessariamente per i bambini più piccoli, ma per gli adolescenti mi sento di consigliare, anche se è considerato più per adulti, ma la storia è fantastica. Io vorrei fare una versione a fumetti di questa storia. Consiglio Mister Vertigo di Paul Auster, che è una storia bellissima di questo bambino che impara a volare e diventa Mister Vertigo.
Bene.
Storia molto bella.
Interessante.
Sì.
E per i più piccoli?
E per i più piccoli i libri che facciamo io e Pino Pace.
Infatti, immaginavo. Benissimo, grazie mille Giorgio e
grazie.
A presto. Aspetta che qua è iniziata. Oh, voilà. Thank you. 18:32 minuti, io vi saluto, vi rimando a lunedì prossimo sempre con Sono Ribelle Mamma. Un saluto ancora a Giorgio, grazie.
Grazie a voi, ciao a tutti.
E tra poco Black In, a presto.
Change from me. You're the best thing.